Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 797 e stavolta parliamo di Amazzonia, dell'industria della carne messa in discussione, del contributo al benessere collettivo dato dagli animali domestici e della salute dei mari. Chiuderemo con una sorprendente poesia. La ricetta della settimana, come al solito, è firmata dal nostro Gabriele Palloni. La colonna sonora della puntata è curata da Anna Granata. Torniamo a parlare di Amazzonia, il polmone malato del mondo, malato di deforestazione, un processo distruttivo che ha le sue radici nel sistema economico e alimentare globale. Soprattutto alimentare in questo caso, perché l'incremento di consumi di carne ha portato a un'espansione sia dei pascoli sia delle coltivazioni di soia, che è il principale alimento per gli animali segregati negli allevamenti intensivi, non solo del Sud America. In Amazzonia dunque si abbattono alberi per allargare i pascoli e le coltivazioni e così creare una filiera produttiva che in Brasile comprende sia la materia prima agricola, la soia appunto, sia il prodotto finale, la carne, grazie a grandi allevamenti e altrettanto grandi macelli. Il Brasile è un grande esportatore di carne. Contro tutte queste forze economiche distruttive si battono gli animalisti e le associazioni ambientaliste, che riconoscono nell'Amazzonia una prima linea della resistenza. E sappiamo che la foresta è minacciata anche dall'industria del legname, che negli scorsi decenni ha prosperato. Greenpeace nei giorni scorsi ha inscenato una protesta su scala globale contro una delle grandi aziende del settore, JBS, oggetto di un dossier che si intitola per l'appunto JBS Cooking the Planet, curato dalla sezione brasiliana dell'organizzazione ambientalista. A San Paolo, come ha riportato Extraterrestre, l'inserto settimanale del quotidiano Il Manifesto, gli attivisti di Greenpeace sono intervenuti all'assemblea degli azionisti, esponendo un cartello con la scritta JBS trae profitto, le foreste bruciano. Altre proteste contro la grande azienda, le sue filiali e i suoi prodotti si sono svolte in contemporanea in Lussemburgo, nei Paesi Bassi, in Svezia e anche in Italia. Nel nostro paese l'azione è avvenuta a Montagna di Valtellina, in provincia di Sondrio, sede di Rigamonti, un marchio noto per la produzione della bresaola della Valtellina, di proprietà di JBS. Secondo il dossier di Greenpeace, questa grande azienda globale è responsabile di una lunga serie di promesse non mantenute sulla riduzione degli impatti ambientali e degli abusi che avvengono a danno della natura e anche sulle violazioni dei diritti umani riscontrate lungo la filiera. Il dossier fa anche un'accusa specifica sulla tracciabilità di questa filiera, poiché JBS avrebbe chiuso un occhio o addirittura collaborato al fenomeno del cattle laundering, il riciclaggio di bestiame, ossia la reimmissione sul mercato di animali provenienti da allevamenti sanzionati per la deforestazione illegale. Come si vede, si tratta di un insieme di punti che toccano la nocività a valle di un sistema che di per sé è da rifiutare, lo sfruttamento degli animali e l'uso dei loro corpi. Greenpeace comunque chiede ai decisori politici di introdurre alcune misure che possono almeno ridurre gli impatti ambientali di questa terribile industria. E quindi chiede che sia implementato il regolamento EUDR per smettere di importare deforestazione e chiede anche di respingere al contempo la ratifica dell'accordo fra l'Unione Europea e il Mercosur, il trattato di libero scambio fra l'Unione Europea e Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Questo accordo, che molti paesi vorrebbero sostenere, specie dopo la guerra commerciale innescata dai dazi voluti dal presidente statunitense Donald Trump, aprirebbe all'importazione di prodotti, secondo Greenpeace, dagli standard di sicurezza inferiori. Inoltre, questi accordi non avrebbero clausole in grado di proteggere i diritti dei lavoratori e l'ambiente.
Perché sono nata femmina, perché sono nata, c'è sta chi mi può prendere, chi mi può insurata. Sofia era la bestia e non mi può incatenare, facitama passa, facitama passa. Nuvanta fa paura, 38 è mazzata, a botte manca niente, musica è cagnata. Battimmo che tamburo, mo facimmo la sentì, chi non voleva sentire mo è arricchiata rapì.
Quando si parla del nesso fra alimentazione, sistema economico e impatto ambientale, si tocca un tasto delicatissimo sotto molti profili, perché si toccano sistemi di potere, fonti di profitto e anche abitudini e tradizioni che per alcuni dovrebbero essere intangibili. Pertanto preoccupa, ma non stupisce più di tanto, una notizia ripresa e commentata dall'AV, Lega Antivivisezione, riguardante il noto studio It Lancet del 2019, un'autorevole ricerca che alla domanda su come sia possibile nutrire la popolazione mondiale evitando al contempo di alimentare il collasso climatico ha risposto che occorre diminuire drasticamente i consumi di carne. La notizia è che gli autori della ricerca sono stati negli anni bersaglio di innumerevoli minacce e insulti, specie sui social network, e che lo studio, pur assai autorevole per il rango dei ricercatori, è stato oggetto di un grande numero di articoli fortemente critici e tesi a screditare i risultati della ricerca. Domiziana Illengo, in un articolo sul sito di LAV, scrive che un documento trapelato e recentemente visionato dal sito web sul clima The Smog rivela che a contribuire e ad alimentare questa reazione pare essere stata una società di pubbliche relazioni, la Red Flag, che rappresenta la Animal Agriculture Alliance, una coalizione dell'industria della carne e dei latticini creata per proteggere il settore dalle minacce emergenti, cosiddette. La Red Flag ha nel consiglio di amministrazione rappresentanti di aziende come Cargill e Smithfield Foods, due delle cinque maggiori aziende di carne del mondo. Il documento pervenuto a The Smog riporta che quasi la metà dei 1315 articoli contrari al rapporto It Lancet includeva messaggi e citazioni riprese dalla campagna di Red Flag. Questa campagna e le informazioni divulgate hanno fatto sì che diverse persone, scrive Illengo, inquadrassero il rapporto It Lancet come radicale e fuori dal mondo. Il rapporto It Lancet, a dire il vero, non era particolarmente radicale, ma aveva la colpa di esporre e documentare gli effetti negativi del sistema alimentare oggi dominante. Il rapporto, scrive Lengo nel suo articolo, informava che se il consumo globale di carne rossa fosse stato ridotto del 50%, la cosiddetta dieta della salute planetaria avrebbe a quel punto fornito cibo nutriente a tutti, riducendo al contempo l'impatto ambientale della filiera della carne, responsabile di oltre il 14% di tutte le emissioni di gas serra a livello mondiale. Il documento suggeriva che gli individui, in particolare nei paesi ricchi, avrebbero dovuto aumentare il consumo di alimenti di origine vegetale, riducendo al contempo la carne e lo zucchero presenti nelle loro diete. Una proposta quindi molto meno radicale, se vogliamo, di quello che Restiamo Animali suggerisce ogni settimana con le ricette di Gabriele Palloni, gustosissime senza neanche un grammo di proteine o di altri ingredienti di origine animale. A proposito di ricette, passiamo subito ad ascoltare che cosa Gabriele Palloni, il nostro tosco vegan chef, ha pensato di suggerirci, ispirandosi proprio alla notizia delle aggressioni avvenute a danno dei ricercatori impegnati nella stesura del famoso rapporto It Lancet.
Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
Il noto studio della commissione It Lancet suggeriva di aumentare il consumo di alimenti di origine vegetale, ma come facilmente prevedibile è stato boicottato e screditato. Ma noi invece rafforziamo il messaggio suggerendo un'idea, una ricetta, come facciamo da anni ogni settimana, per rendere cruelty free i nostri piatti. E lo facciamo ricordando che la cucina tradizionale del nostro paese è ricca di piatti a base vegetale. La ricetta di oggi è quella delle fave e cicoria. Gli ingredienti per 4 persone sono 300 g di fave secche, 600 g di cicoria, un cucchiaino di malto di orzo o di riso, olio extravergine di oliva, 4 fette di pane pugliese, uno spicchio di aglio, del peperoncino, 2 foglie di alloro, sale e pepe. Lasciate le fave in ammollo per una notte. Scolate, sciacquate, quindi fate cuocere a fuoco lento in acqua bollente e leggermente salata con 2 foglie di alloro, fino a quando non risulteranno morbide. Nel frattempo lavate la cicoria e fatela cuocere in acqua bollente e salata. Tritate le fave con il mixer assieme a 2 cucchiai di olio extravergine e al malto di orzo. In una padella con un cucchiaio di olio fate rosolare l'aglio tritato finemente con un po' di peperoncino. Aggiungete la cicoria scolata e fate cuocere per qualche minuto. Suddividete la crema di fave in piatti fondi e aggiungete un cucchiaio abbondante di cicoria e condite con un filo di olio crudo. Servite con del pane pugliese tostato.
Nei giorni scorsi è stato presentato il rapporto Assalco Zoomark 2025, che ha dato un po' di numeri riguardante la presenza, ma anche l'uso e lo sfruttamento, degli animali nella nostra società. Fra i tanti dati estrapoliamo quelli che più ci confortano riguardanti gli animali da compagnia, presenti in Italia in un numero superiore alle persone umane, visto che è stimata una popolazione di 65 milioni di individui, qualche milione in più rispetto a noi Homo sapiens residenti nella penisola. Attorno a questi 65 milioni di cani, gatti e altri piccoli animali prospera naturalmente una fiorente industria dell'alimentazione e degli accessori, ma il rapporto offre anche una stima dell'impatto economico, diciamo così, in negativo, una stima cioè di quanto il sistema sanitario ha risparmiato grazie alla prevenzione delle malattie assicurata dalla convivenza domestica fra umani e animali di altre specie. Ebbene, secondo il rapporto Assalco Zoomark 2025, la presenza degli animali riduce del 15% il ricorso alle visite mediche fra gli anziani, offre benefici per la salute ed è un antidoto alla solitudine, generando un risparmio potenziale di 4 miliardi di euro all'anno per il Servizio Sanitario Nazionale. Il rapporto sottolinea come il 96% delle persone che interagisce quotidianamente con gli animali considera questi parte integrante della famiglia, un dato che si riflette anche nei risultati di studi internazionali, secondo i quali, soprattutto fra la popolazione anziana, La presenza di un animale d'affezione è associata a una riduzione di ansia, depressione e sedentarietà, con effetti benefici anche sulla salute cardiovascolare. A questi dati si affianca la significativa crescita dei cosiddetti interventi assistiti con gli animali, in contesti clinici, secondo precise linee guida, dai disturbi dello spettro autistico fino alla neuropsichiatria. Sempre più diffuso è anche il fenomeno della pet inclusion negli ambienti di lavoro, in aziende private, ma anche al Senato della Repubblica, alla Regione Sicilia, fino a università come quelle di Verona, di Trento, di Milano Bicocca, cresce il numero di luoghi di lavoro che permettono ai dipendenti di portare con sé il proprio animale, con benefici anche nelle relazioni sociali fra le persone umane. Giorgio Massoni, presidente di Assalco, ha tratto da queste considerazioni un insegnamento da trasmettere ai decisori politici. Integrare la presenza di animali da compagnia nei contesti abitativi, sanitari e lavorativi, ha detto, significa adottare una visione moderna e lungimirante delle politiche per la salute e la coesione sociale. Più volte abbiamo parlato a Restiamo Animali delle precarie condizioni di vita degli animali marini nel Mediterraneo, un mare inquinato e aggredito da tecniche di pesca e navigazione sempre più invasive. Un mare che è stato definito già alcuni anni fa, al termine di un'accurata ricerca scientifica, una zuppa di plastiche. Merita quindi di essere segnalata una campagna appena partita in Sicilia, di cui ha parlato questa settimana ancora Extraterrestre, l'inserto del manifesto. È l'operazione Ghost Nets, reti fantasma, che punta a recuperare le reti da pesca abbandonate nei mari italiani. Sono chiamate reti fantasma, spiega Extraterrestre, perché ufficialmente non esistono. Spesso non hanno un padrone, sicuramente non si vedono, ma nel loro essere invisibili continuano a uccidere la flora e la fauna marina sul fondale, oltre a generare inquinamento appunto da microplastiche. I numeri non sono assolutamente trascurabili. L'86,5% dei rifiuti in mare è legato alle attività di pesca e acquacoltura e il 95% di questi sono proprio costituiti da reti abbandonate, alcune lunghe addirittura chilometri. L'operazione Ghost Nets, condotta da ISPRA attingendo a fondi europei, anche del PNRR, è concentrata su 20 siti nei mari italiani. Cecilia Silvestri, biologa marina, ricercatrice e coordinatrice dell'operazione, spiega che questa fa parte del Marine Ecosystem Restoration il progetto che mira al ripristino e alla tutela dei fondali e degli habitat marini. Le reti fantasma, dice Silvestri, vengono perse dai pescatori in mare, si depositano da pochi metri fino a 50-60 metri di profondità, dove continuano a catturare pesci, mammiferi, tartarughe, grandi cetacei e persino uccelli. Siamo insomma nell'ambito delle iniziative messe in campo per tentare di invertire la marcia, di ripristinare habitat naturali compromessi o cancellati, qualcosa che andrebbe fatto anche sulla terraferma, avviando campagne di decementificazione dei suoli. L'operazione Ghost Nets è partita intanto in Sicilia, in 5 siti, fra Linosa, Avola, Ognina e Siracusa, dove sono già state recuperate 30 reti, per un totale di 260 metri. Proseguirà poi lungo le coste italiane in Liguria, a Bordighera, in Toscana, alle secche della Meloria, nel Lazio, a San Felice, Circeo e Fregene, in Campania, a Gaiola e Secca del Marcellino, in Puglia, nel Mar Piccolo, nelle Marche, nei relitti Draga e Donizetti, in Emilia-Romagna, a Porto Garibaldi e in Veneto, a Chioggia. Le operazioni di ricerca sono particolarmente complicate e si avvalgono sia di sonar che di robot acquatici. I sonar riescono a individuare la potenziale presenza di reti in profondità e poi i robot vengono inviati per verificare di volta in volta che proprio di reti si tratti. Molto complicate anche le operazioni di rimozione. I subacquei, oltre a liberare gli animali marini impigliati, spesso decidono di lasciare le reti sui fondali perché ormai troppo avvinghiate alla flora marina. Le reti rimovibili vengono invece portate in superficie con dei galleggianti e poi avviate al riciclo o allo smaltimento. Lo stato di salute dei fondali marini non è incoraggiante, anche se dei miglioramenti ci sono stati, come si vede considerando come indicatore la quantità di rifiuti recuperati a riva. Rispetto ai rilevamenti di 6 anni fa, siamo passati da 400 oggetti per 100 metri lineari a 200, la metà, ma siamo ben lontani da una condizione ottimale. L'obiettivo per una spiaggia pulita è arrivare a 20 oggetti. Per chiudere vi proponiamo un piccolo esperimento che abbiamo fatto con l'intelligenza artificiale. Abbiamo chiesto a Gemini di trovarci una poesia antispecista e questo è il risultato. Il silenzio infranto. Non siamo i soli a sentire il vento, a tremare nel gelo pungente. Non siamo i soli ad avere un lamento, un sussulto di gioia innocente. I loro occhi, finestre di un mondo che spesso ignoriamo, con fare distratto, raccontano storie nel buio profondo di un diritto negato, un contratto strappato. Catene invisibili stringono i corpi dietro le sbarre di cieca ragione, Il profitto divora i loro giorni, il nostro dominio non ha compassione. La terra non è solo un palcoscenico per la nostra superba recita umana. Ogni battito d'ala, ogni fremito selvatico è un canto di vita, un'esistenza sovrana. Ascoltiamo il silenzio che urla nel vento, il grido soffocato di chi non ha voce. Riconosciamo in ogni creato un talento, un valore intrinseco, una sacra ferocia. Non più oggetti, risorse da usare, ma esseri viventi, compagni di viaggio. Spezziamo le logiche del nostro potere e apriamo le porte a un nuovo passaggio. Ecco, questa poesia, composta da Gemini, secondo l'intelligenza artificiale cerca di esprimere un sentimento di empatia verso gli animali e una critica alla visione antropocentrica che li considera inferiori o semplici risorse a disposizione dell'uomo. Con la poesia di Gemini si chiude la puntata di Restiamo Animali. Vi saluta la redazione, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Gabriele Pallone, Anna Granata, Valentina Baronti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse ore.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.